Le 15:43 minuti in quel di Radio 2, le brave ragazze Simeone
e Cara Gentile.
Di bianco vestita.
Di bianco vestita quest'oggi. Sì, come sto? Sembra un po' una bambolina perché ho tutto un ricamo qui sul davanti.
Carino.
Peccato che non sia venerdì, perché avrei chiesto a Lavinia Biagiotti se sono di moda o no.
Ti
no,
scatto una foto e gliela mostriamo venerdì.
Ti prego, lasciamo perdere.
Ma sì, allora tutto bene?
Tutto bene, oggi è una giornata, lo diciamo subito, bella piena
sì.
Qui a Brave Ragazze, perché abbiamo cercato di mettere insieme vari pezzi, quindi varie
tessere di un puzzle.
Sì, bravo, di un puzzle, di un mosaico, di un puzzle forse di più,
sì.
Per riuscire a anche a prendere, a coinvolgere ospiti a cui davvero teniamo tantissimo.
No, veramente, allora, il nostro ospite è già arrivato,
sì.
È di là, che sta riposando e tra poco entrerà, sembra una, come dire, la hall di un albergo.
La hall di un albergo, è un pochino così.
Stiamo facendo, le brave donnine di casa,
sì.
Insomma, no, accogliamo i nostri ospiti.
Certo, in questo momento non gli stiamo tenendo compagnia per
niente. Per niente, poveraccio, è lì da solo, nemmeno un caffè gli abbiamo offerto.
Ci ho provato, ha detto di no, ha detto che approfitta di questi 20 minuti per riposarsi.
È vero, non vedo l'ora di parlare con lui.
Anch'io, perché ha tantissime cose da raccontare, ha conosciuto molte persone, ha lavorato con tanti, sono tanti episodi della sua vita, della vita delle persone che ha incontrato, ma soprattutto perché qui viene in una veste inedita, no?
Inedita di scrittura.
Sì.
Di romanziere.
Romanziere,
perché scrittore lo è da sempre,
sì.
In altre forme, ma adesso come dire, nella vita non si finisce mai di esordire, di debuttare, no? E quindi lui ha debuttato come romanziere noir.
Sì, io ho veramente estrema ammirazione per queste persone che riescono a fare bene più lavori, si trovano in vari ruoli. Io uno ne faccio e ti dirò, non so come si faccia a trovare il tempo per farne altri.
Multitasking oggi, non si può farne a meno. Poi un drammaturgo amatissimo oggi, veramente puntata ricchissima. Ci sta facendo cenno abbassare. Adesso chissà chi si aspettano. Chi abbiamo ospite? Non abbiamo mica detto chi sei.
No, appunto.
Ha paura che adesso tutti dicano.
Dice c'è tutta sta aspettativa. No, ma no, non ti preoccupare che la mantieni.
Abbiamo anche i biglietti per i festival di Spoleto da omaggiarvi a voi che giocherete in alta definizione con noi. 800 800 002, come sempre il numero da chiamare.
A me mi piacciono le femmine, e non soltanto quando parlano. A me mi piacciono le femmine, quando rispondono al telefono. Brave ragazze, queste qui.
Queste qui, queste qui.
Le 15:49 minuti, Radio 2, brave ragazze, 800 800 002, per giocare con noi in alta definizione più tardi e vincere i biglietti, vincere insomma e venire omaggiati dei biglietti, ve li regaliamo, i nostri sono quelli,
sì,
noi,
appunto,
quelli che ci ha regalato il Festival di Spoleto, poi diciamola tutta per appunto andare a vedere i tanti meravigliosi spettacoli del Festival di Spoleto,
che si chiuderà il 14 luglio, quindi cercate di approfittare adesso a chiamarci 800 800 002. Si diceva che la puntata di oggi è una sorta di puzzle, e una notizia sul puzzle in realtà c'è, perché una nota azienda produttrice ha pensato bene di comporre quello che è il puzzle più grande che sia mai stato fatto.
Bello.
Quindi è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati. Diamo un po' di dati: è da 32.256 pezzi,
non
è lungo 5,44 metri.
A casa non si può fare,
non
perché
può.
Dove lo metti 5,44 metri? Per
alto 1,92.
Ecco, chili?
17.
17 chili, cioè anche solo per portarlo su per le scale,
ma cara,
diventa una cosa, no?
Portarlo, te lo porti in ascensore, però quello lo puoi fare.
Te lo porti sotto l'ombrellone. Io ho visto gente con il puzzle sotto l'ombrellone. Ora io dico, io non riesco a finire un puzzle a casa, perché
sì,
la tessera mi manca sempre un pezzo.
Sì,
ma anche di quelli dei bambini, anche di quelli che poi insomma fa mia figlia, cioè. Ne manca sempre uno che finisce dentro, infilato tra i cuscini del divano, sotto il tappeto.
Vero.
Non si sa,
non recupererai mai più.
In spiaggia
è impossibile. In spiaggia è impossibile. Ma per questo puzzle pensate che si sono inventati il trolley all'interno del kit,
che
quindi
meraviglia.
Voi pagate pure il puzzle, ma avete questa valigina con cui vi potete trasportare i vari pezzi.
Che bello,
è una cosa meravigliosa.
Pensare poi che veramente è uno dei passatempi più antichi del mondo.
Sì,
perché pare che la sua invenzione risalga al 1767 come gioco didattico. Era nato proprio per l'educazione scolastica.
Era una furbata in realtà. C'era questo signore che John Spielberg Bloomsbury, che ha pensato bene praticamente
che era un incisore di mappe lui.
Esattamente, quindi per insegnare in pratica la geografia aveva un tassello per ogni paese e a quel punto andava proprio col seghettino per cercare di delimitare i confini del paese e in questo modo insegnava ai suoi alunni come era composto tutto quanto il mondo, il nostro pianeta.
Poi facendo memorizzi molto di più, ovviamente.
Ovvio.
Pensa che direbbe oggi davanti ai puzzle in 3D?
Sì.
Hai visto che bello?
Sono
o quelli
bellissimi.
Tondi, quelli fatti a sfera?
Che sì, quelli lì con i puzzle ball,
esatto,
in pratica.
Esatto, e quelli tridimensionali
quelli
anche.
Tridimensionali.
Quelli che sono però piatti, poi alla fine hanno l'effetto 3D.
E ci sono anche quelli che prevedono un'app che tu scarichi sul telefonino,
sì,
e poi ti guardi il tuo puzzle sul...
Lo faccio ogni tanto.
Sul tuo telefono.
Della serie La Nazione non è mai troppa.
Da
esatto, mi metto lì in metro a fare il puzzle sul telefonino.
Ti metto bene. Lo sai che io lo feci il puzzle di ritorno dall'esame di maturità, che non andò benissimo. Avevo bisogno di essere concentrata e feci un puzzle per una cosa come 5 ore.
Quante prese?
No.
Le 15:55 minuti, 800-800-002. Stavo chiedendo prima quante prese la maturità, signore.
Ma perché? Io
ma no,
detto,
ma tu hai tirato fuori la maturità,
ma sì, ma io ho detto, diciamo che ho preso un voto che, insomma, io mi aspettavo fosse un pochettino più alto, ma mi sono resa conto proprio durante, mentre ero lì che dialogavo con il professore, che proprio non stavo andando benissimo.
Era in sessantesimi o in centesimi?
Era in sessantesimi, allora ti ringrazio molto, sei molto carina. Mi facevi tanto giovane. Grazie.
Oppure tanto anziana, perché prima dei sessantesimi erano ancora una volta centesimi.
Ci avevo pensato.
C'è Onda Verde, torniamo tra poco con l'ospite misterioso. Brave ragazze, queste qui. Perturbazione, la vita davanti, 16:05 minuti in questo istante, signore.
Ce l'ha fatta anche oggi.
Ognuno ha le sue, vedi, io quando vedo l'ora con 00, basta.
Va bene.
È la scommessa del giorno.
Sono contenta.
Ti lascio con il nostro ospite.
Andiamo al sodo.
Con il nostro Fitz.
Sì, perché tutti i nostri amici si stanno aspettando l'ospite di quest'oggi, che noi siamo felicissimi di avere.
E abbiamo presentato in pompa magna poc'anzi, insomma, dicendo appunto un grande scrittore,
sì,
perché poi ho detto ha più di 100 titoli alle spalle in realtà. Mm-hmm. Più, non so, ecco, comincia a palesarsi, piano piano, svariati articoli pubblicati, quindi sempre per parlare su cose di penna, commedie teatrali, una c'è però, io così usavo il plurale,
ci siamo preparati,
per magnificare, caro, ingigantire, e adesso però un debutto.
Nella narrativa.
È un'opera prima nella narrativa, esatto.
Il primo romanzo, diciamo,
potremmo presentarlo come Enrico... Lui prima suggeriva Enrico Hemingway, io ho rilanciato su Enrico Fitzgerald.
Ok, ma in realtà è Enrico Vanzina.
E chapeau!
Ciao.
Ciao Enrico.
Benvenuto Enrico.
Sai che l'entrata in scena a teatro e al cinema è fondamentale.
Chiaro, no? Sì, ti è piaciuta questa? L'abbiamo costruita bene?
No, meraviglioso.
Meno male, ho detto da Vanzina.
Va bene.
Sai com'è? Allora, come ti senti?
Anche uscire di scena è importante però.
Vedremo. L'importante è uscire verticali, perché già quello di questi tempi è un passo avanti. Perché spesso...
Mamma mia,
ho
gentile.
Capito,
e che stai
allegria.
No, anche perché quando uno parla di un noir,
sì,
no, insomma,
è un noir.
Ecco, qui qualcuno esce in orizzontale,
come no?
Appunto,
diversi
escono in orizzontale. Senti, come ti senti intanto ad essere qui per parlare di un libro e non di un film in uscita, anche se poi uno lo stai girando, quindi ci racconterai,
sì,
anche quello.
No, guarda, questa è stata un'esperienza per me meravigliosa. Ho avuto una vita lunga, fortunata, anche con dei bei drammi personali, come tutti. Però questo momento del primo romanzo è stato entusiasmante per me, perché avevo scritto tanti libri, così, più di osservazione, di ricordi, sul cinema, però non riuscivo a scrivere un romanzo, non avevo la respirazione.
Ma com'è uno appunto che ha scritto veramente oltre 100 sceneggiature per 100 film, eccetera, quindi comunque le storie le hai sempre raccontate,
certo,
no?
Ma non trovavo proprio il passo giusto per un romanzo. E poi invece una mattina, un anno fa, mi sono svegliato e è successo qualcosa. Avevo di fronte a me esattamente la storia, quella che poi ho raccontato nel libro, e c'era il protagonista, questo Max, questo scorrettissimo, simpaticissimo detective
molto
scalcinato romano, che stava vicino a me, come Humphrey Bogart con Woody Allen, e mi ha detto, buongiorno, mi chiamo Max, se vuoi ti racconto la mia storia me la devi scrivere. E io gli sono andato dietro, mi ho fatto una passeggiata.
Ma è come se proprio ti avesse preso la mano,
sì,
e ti avesse fatto scrivere,
sì.
Ma io l'avevo notato
proprio autentico,
questo.
È un libro semplice, sì, fatto per divertire, che ho scritto divertendomi, però è veramente sincero, è oltretutto questo è il genere di letteratura, questa letteratura hard boil americana, sì, Chandler, Dashiell Hammett,
quindi un po'
quella
più
che io preferisco
rispetto...
Sì, leggermente meno pulp, è proprio la grande letteratura noir americana che ha poi generato alcuni grandi capolavori del cinema americano,
sì,
perché dal Grande Sonno, il Falcone Maltese, La fiamma del peccato, insomma, sono film meravigliosi dove Bogart, scritti oltretutto da Chandler stesso e da Faulkner, insomma, dai più grandi scrittori americani, con i più grandi registi.
E perché Max ti ha detto mi devi scrivere un romanzo e non mi devi scrivere una sceneggiatura e portarmi al cinema?
Perché volevo essere libero dall'idea di dover avere un budget, di dover fare successo per forza, di avere è un libro in totale libertà, e credo che proprio il pregio, se pregi ha questo libro, è proprio di essere stato scritto così, in totale libertà. È un grande divertimento, spero anche per il lettore.
Però comunque gli elementi per farlo diventare un film
ci sono. Dirò la verità che io ho anche pensato chi poteva farlo, no? Perché d'altra parte questo signor Max ha una faccia quasi invisibile, l'ho detto, dovevo immaginarlo, e ho immaginato Pierfrancesco Favino.
Picchio, vedi?
Quando ho finito il libro, gli ho telefonato, io non siamo neanche tanto amici, ma insomma ci conosciamo, ho detto: Francesco, Pierfrancesco, sono Enrico, ti devo dire una cosa, è un anno che io dalla mattina alla sera penso a te.
E lui aiuto, ha detto, che succede?
Che sta succedendo? Perché l'ho immaginato e può essere, anzi molto probabilmente diventerà un film.
Bellissimo. Allora, tanto rimani con noi almeno una mezz'ora, dobbiamo fare il gioco, a questo punto il gioco dei ruoli delle parti.
Va bene.
Piazziamo gli attori giusti al posto giusto, facciamo già il cast.
So che per il gigante ti è venuto in mente qualcuno che non è un attore,
che è il gigante sfregiato, non abbiamo detto che si chiama il gigante sfregiato, le indagini. E già questo plurale ci fa pensare a una possibile serialità per il futuro.
Ci prende gusto, ragazzo.
Enrico Manzina, bravi ragazzi, ancora con noi. Siamo ancora qui con Enrico Manzina, in veste di scrittore e di autore del Gigante Sfregiato, le indagini del detective Mariani, edito da Newton Compton. Allora, ci siamo lasciati prima, Enrico, con la promessa di fare il gioco del cast. Mm-hmm. Allora, noi abbiamo il protagonista, l'abbiamo già detto, che è Favino, che interpreta Max.
Potrebbe anche essere Mastandrea, per esempio.
Ah!
Che è un romano, comunque, un romano un po'...
Stropicciato?
Stropicciatissimo. Ecco. È il re degli stropicciati.
mi viene in mente, che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, l'ultimo film di Marco Risi, l'hai visto?
Sì, l'ho visto.
Che anche lì, un noir, un film di genere.
Argentero.
Che
Erzitova.
Bravo.
Claudio Amendola.
Ci sono i...
Tutto.
No, loro tre,
c'è la bionda,
no,
che anche qua c'è la bionda.
C'è una
devo
bionda,
dire.
Ma la vedo più Uma Thurman.
Ah, tu mi dici proprio...
Perché deve essere un po' più diabolica, un po' più sinistra, forse.
Deve essere anche un po' leggermente spiritosa.
Ok.
Che forse l'Erzigova c'ha una bellezza un pochettino più fredda.
Sì,
invece
per cui infatti ci sono degli elementi di commedia che... Sì. Notevoli, insomma.
C'è una marocchina, però, insomma, non... Non pensate a quella che pensate.
Io non pensavo.
Neanch'io pensavo.
Pensavo nulla.
Vero.
E il gigante, allora abbiamo detto?
Il gigante invece no, quello ce l'ho avuto preciso dal primo momento. Il gigante sarebbe un giocatore di rugby,
esatto.
Un ex giocatore di rugby che è stato radiato dal campionato perché ha combinato un sacco di guai pure lui, che si rivolge al nostro detective perché ha paura che una donna, c'è una donna che sta cercando di uccidere.
Uma Thurman. Esatto. Il gigante sfregiato del titolo che si rivolge a Favino perché ha paura che Uma Thurman possa ucciderlo.
Esattamente.
Così si capisce.
Ecco, lui lo vedo proprio perfettamente, proprio come un giocatore vero di rugby che ha fatto delle apparizioni in pubblicità e secondo me è un genio, che è Castro Giovanni.
Grande.
C'ha questa faccia meravigliosa.
È bellissimo, sì, Castro Giovanni. È proprio bello,
è
secondo
tenero
me.
E duro,
sì,
allo
bravo.
Stesso tempo. Mm. È proprio esattamente come l'ho immaginato dal primo
Ma
momento.
Gliene hai parlato?
No, non lo conosco.
Ah, bisogna farlo.
Lo per vedere adesso?
Per vedere.
Ehi, hai un ruolo? Ehi!
Ehi, vieni qua.
Già assicurato che non se ne ritorni in Argentina, perché
esatto.
Non si fa, no. Deve rimanere qua.
Certo.
Senti, e la regia chi la facciamo fare?
La regia certamente ha un amico, però non va bene.
Tuo fratello potrebbe fare una cosa,
sì,
che l'ha letto?
Mio fratello è dedicato a lui il libro. Sì,
certo, lo so, ho visto.
Non so se mio fratello gli piace. Mio fratello è bravissimo in questo genere. Ha fatto uno dei più grandi successi di questo genere qua, che fu il Sotto il vestito di niente.
Come no, strepitoso.
No, no, lui è un regista
Carlo
di commedia.
A Carlo che ama raccontare.
Sì, leggi sotto che c'è scritto.
Un investigatore veramente in gamba non si sposa mai.
Chandler. Ecco. No, il regista mi piacerebbe, non so, tipo Sollima, quello che ha fatto la serie su Sky di Romanzo Criminale.
Sì, esatto. Se tuo fratello non può.
Bello.
Se non può, perché insomma ne può.
Sì, è un bel ritmo quello, sarebbe.
Musica di Andrea Guerra, mio amichetto, bravissimo.
Sì, ha pensato a tutto.
che sta selezionando anche, correggimi se sbaglio, le canzoni anni 80 per il film che stai girando con tuo fratello.
Sì, ma sta scrivendo soprattutto le musiche originali del
sì,
film.
Ho capito, però io che tu mi dici, c'è cioè, Paul Young, non è una cosa, dico, ragazzi, sai che sta facendo questo il nuovo film che sarà nelle sale a gennaio,
prossimo.
Fine gennaio, no?
Sì.
e tutto con colonna sonora anni 80,
bellissima.
Spandau Ballet
è un film sugli anni 80,
è un film nostro, quindi siamo già da film, cioè noi siamo già da film. Quando uno comincia a vedere la sua adolescenza raccontata in un film,
lascia
vuol
perdere.
Dire che ormai ha raggiunto una certa età.
Lo stiamo dicendo un po' troppo spesso, stiamo dichiarando di che età siamo, quindi direi di
c'è una battuta meravigliosa su questo, dice: avere 40 anni è quando la sera, il sabato sera, squilla il telefono e speri che non sia per te.
È vero, è verissimo, è così.
Sì, ci sono arrivato allora a quel punto. Ok, va bene, a tra poco, eh.
Ma pensa tu, i Blink 182, 16:19 minuti, siamo ancora qui con Enrico Vanzina. Avevo preparato il film praticamente,
sì.
Il gigante sfregiato, e ci stiamo facendo raccontare quello che invece stanno girando, tornando sul luogo del delitto, è caso di dirlo, sì. Perché siete a Forte dei Marmi.
Adesso abbiamo finito a Forte dei Marmi, siamo stati 4 settimane, stiamo facendo un film...
Sapore di te.
Quest'anno sono 30 anni che abbiamo fatto... forse il nostro più grande successo di allora, che si chiama Sapore di Mare, ed era un film sugli anni 60, ambientato un po' autobiografico, ambientato a Forte dei Marmi. Invece stiamo facendo un film che si chiama Sapore di Te, che è ambientato negli anni 80, l'84 e nell'85, e poi negli ultimi quarto d'ora arriva fino a oggi, ed è un film sull'amicizia, sull'amore, sul destino, una bella storia, molto sentimentale, di commedia, commedia sentimentale,
con un castone importante.
Con un castone importante, sì, insomma, avremo occasione poi
di parlarne. Sì, così tornerei a trovarci.
Ma perché no?
Ma certo,
molto volentieri. Comunque dicevi che è stato bello ritornare a Forte dei Marmi.
Sì, perché
no?
È un posto veramente speciale, è un posto dove la vecchia tradizione rimane. E devo dire, a distanza di 20 anni che non ci andavo, mi è piaciuto moltissimo.
Oh.
Ma veramente, l'Italia è bellissima e noi spariamo a zero su quasi tutto, invece...
No, ma hai ragione. E io poi
ci maltrattiamo.
La Riviera del Tirreno è bellissima, ha dei posti fermi davvero agli anni 60, perché poi ci sono tanti stabilimenti, tante
cose. Poi dietro adesso
c'è
questa esplosione della città di Pietrasanta, che sta a 5 chilometri.
Che bella.
Dove i più grandi artisti, insomma, è meraviglioso.
È meraviglioso. Poi convivono dei monumenti antichi e inframmezzati da opere d'arte contemporanee,
certo.
Straordinarie.
Beh, c'è Botero, è diventato addirittura
bellissimo.
Residente lì da loro.
Bellissimo.
E poi questo effetto ottico, forse perché faccio il cinema, mi piace molto, le Alpi, gli Appennini, e il mare, la Pineta, cioè, a distanza di un tiro di schioppo. Questo è bellissimo, un colpo d'occhio meraviglioso.
È vero, è bello. Abbiamo parlato poi la settimana scorsa del Festival Gaber, che per tutto.
Adesso ci torno per il libro, andrò il 9 agosto alla Versiliana.
Vedi, perfetto.
Per cui ci torno con grande piacere.
Fantastico. Senti, invece Roma, che è sfondo del tuo romanzo, prima citavo il film di Marco Risi, anche nel film di Risi c'è questa Roma decadente, comunque una Roma che è tornata un po', Sorrentino.
Sì, un po' diversa da quella di Sorrentino, quella è più monumentale, più una Roma della grande storia che ci pesa in testa e che non riusciamo che è più forte di noi, quella nel film di Sorrentino. Qui è una Roma, io sai, da tantissimi anni, oltre a essere insomma figlio dell'autore di Un americano a Roma, l'autore di Febbre da cavallo e di Cose romane a Iosa, in più sono tantissimi anni che c'ho c'ho una rubrica su Roma, su un importantissimo quotidiano romano, in cui parlo di Roma sempre, la conosco molto bene. Ho cercato di dare una immagine di Roma, non farla diventare una metropoli. Nel libro ci sono pochissimi personaggi italiani, c'è lui, c'è un poliziotto, poi una zia che è molto simpatica, e poi c'è in realtà tutto un mondo di sudamericani, persone dell'est, mafia cinese, cinesi per bene. Ho voluto far capire che Roma, forse non ce ne rendiamo conto noi che ci abitiamo, diamo sempre questa immagine un po' di cartolina di Roma, invece Roma è diventata esattamente come Londra, come Parigi, come New York, ed è bello avere questo personaggio che ragiona come Philip Marlowe, che però ragiona anche un po' come Mastroianni, che è un romano di Los Angeles che vive invece che alla Sienega a Piazza Ungheria e poi però va in periferia, e c'è questa Roma che non è finalmente più quella Roma da cartolina che ci pesava un po' sulla testa e che insomma ha stufato un po',
anche quella che ha ritratto Woody Allen, infatti.
Mamma
le critiche arrivano, infatti
mia,
sono rimasti tutti molto male, delusi, no, da quell'immagine.
Vabbè, ma quando gli americani vengono qua fanno sempre mettono sempre le suore che camminano,
e tu hai messo in scena invece più la periferia, non la Roma
è anche quella dei Night.
Buona,
la,
certo.
la, la Roma anche della sera, insomma, no?
Devo dire che più che una Roma come Londra, come Los Angeles, mi sembra una Roma come Miami, visto il tempo, perché tutti i pomeriggi ormai alle 17 piove. Vabbè, è uguale, è come quando vai a Orlando, che tu hai alle 4 fai il bagno, alle 5 apri l'ombrello. È
verissimo, mi è capitato anche a me, è vero.
Guarda fuori, sono le 16:24, già minaccia, fra mezz'ora piove.
Esattamente, perché Brave Ragazze finisce alle 17:30 e quindi ci deve cogliere
così impreparate. Quando noi usciamo come ieri, secchiate d'acqua in testa.
E noi giriamo di notte, qui, viva!
Che bello!
Per cui usciremo veramente non orizzontali.
16:27 minuti, dobbiamo salutare Enrico Vanzina, che se io lo terrei qua. Eh sì, il gigante sfregiato, edizione Newton Compton. Le indagini del detective Mariani, lo dicevo prima, questo plurale significa, cioè, presume una serialità, una possibile serialità
futura? A me piacerebbe molto, perché mi sono divertito moltissimo a scriverlo, per cui spero che, se piace ai lettori, si possa fare il bis.
Fantastico.
Che bello divertirsi a scrivere. A volte
al
uno
mio
pensa...
detective sarebbero piaciute molto queste Brave Ragazze.
Davvero?
Ah, sì?
Molto.
A noi moltissimo lui, perché è proprio...
Inviteremo Favino quando
uscirà. Stropicciato buono, però un po' duro, un po' buono,
però
mi piace.
Però non si sposa, eh?
Lo so. Vabbè, ma chi se ne importa? Noi siamo Brave Ragazze, tra virgolette.
Questo l'ha detto Chandler, però.
Certo.
Questo l'ha detto Chandler, esatto. Grazie, Enrico.
Grazie a voi.
Buon proseguimento. Torneremo a disturbarti per chiederti consigli di lettura estivi, va bene?
Viva l'Italia.
Sempre.
Grazie.
Grazie a te, Enrico. In bocca al lupo per tutto, eh.